Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che lo riconosciamo o no, ogni persona vuole ricevere aiuto e benedizioni da Dio. Allora, noi che siamo credenti sappiamo che Dio è la fonte di ogni benedizione. Chi non è credente non sempre sa che è Dio che provvede tutto il bene che desiderano. Comunque vuole benedizioni da Dio anche se dice di non credere in Dio, anche se non riconosce che quello che vuole viene da Dio. Spera nella fortuna, ma la fortuna non esiste. Il bene non viene dalla fortuna, viene da Dio. Dio è la fonte di ogni benedizione materiale, ogni benedizione di salute, ogni benedizione nei nostri rapporti, tutto. Dio gestisce l'andazzo della tua vita, che trovi, siamo andati dalla dottoressa l'altro ieri o ieri, è di solito 2 ore facilmente per noi, di fila. E siamo arrivati, siamo andati mezz'ora prima che si apre, c'erano già 2 persone davanti a noi, però con 2 persone davanti siamo entrati ben presto, solo che la nostra dottoressa era in vacanza. Quindi anziché una sala di attesa strapiena di gente, era quasi vuota. La gente voleva aspettare lei. E quindi abbiamo fatto in meno tempo. Dio ha gestito quello. Dio ha gestito quello. Dio gestisce tutto. Se tu vuoi qualunque cosa di buono, vieni solo da Dio. Se tu vuoi pace nel tuo cuore, vieni solo da Dio. Se tu vuoi un cuore soddisfatto, vieni solo da Dio. Tutto quello che l'uomo desidera, tutto quello che l'uomo desidera, pensate a questo, viene da Dio. Ma i mezzi che gli uomini scelgono per ottenere quello che desiderano non vengono tutti da Dio. Un uomo desidera soddisfazione, la cerca nell'avere tante ricchezze, quello non viene da Dio. La soddisfazione è quello che Dio offre. L'uomo vuole un cuore soddisfatto, cerca tante donne, quello non viene da Dio, cercare tante donne. Il cuore che lui sta cercando, sì. Cioè, quello che il cuore desidera viene solo da Dio. Gli uomini cercano nei posti sbagliati. Ho sentito di una mamma con 4 bambini in 4 anni. Allora, ha tanti pannolini da cambiare, tanti macelli da pulire. E ancora i figli sono piccoli e non essere un grande aiuto. Cioè, 4 figli sotto 4 anni, ha le mani abbastanza piene. E per lei una buona giornata sarebbe che fanno un po' meno macelli di solito, no? Mentre sta pulendo il popò di quello che è riuscito a togliere il pannolino, no? Quello lì vomita e poi questo qui butta fuori dalla tavola quello che... Cioè, è una cosa dopo l'altro. E quindi... Per lei una benedizione sarebbe una giornata tranquilla. Lei vede quello come avere un cuore tranquillo. Non è una brutta cosa, ma non è come avere un cuore tranquillo. Avere un cuore tranquillo viene da Cristo. Dove cerchiamo? Dobbiamo cercare in Dio. Allora, io voglio essere benedetto riccamente. Cosa vuoi tu? Io voglio ricevere tanto da Dio. Cosa vuoi tu? E io ritengo che non è sbagliato voler ricevere tanto da Dio, perché Dio ci offre tanto. Ci offre tantissimo. Come posso ricevere tanto da Dio? Questo è, se posso dire, il titolo del messaggio stasera. Come posso ricevere tanto da Dio? In realtà possiamo, ma c'è un modo sbagliato da desiderare da Dio e c'è un modo giusto. C'è un modo sbagliato di voler tanto o poco da Dio e c'è un modo giusto. Quando desideriamo anche solo poco. Ah, oh, ma io non pretendo tanto, per me basterebbe questo. Ma quando quello che desidero effettivamente è per me, è sbagliato. Quando quello che desidero è per Dio e per la sua gloria, è giusto. Quando quello che desidero non è perché voglio che Dio sia glorificato, ma io non chiedo tanto, Signore, chiedo poco, ti chiedo solo di togliermi quel problema lì e dammi quella benedizione piccola. Non chiedo tanto. Il problema non è quello che chiedo. Il problema è il mio cuore. Perché cosa sto chiedendo? Io sto chiedendo per me quello che mi sarebbe comodo. Questo è quello che impariamo da non fare, a non fare in Giacomo 4. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere. Voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Qui vediamo il cuore che vuole ricevere benedizioni da Dio, ma lo scopo non è per la gloria di Dio. Vuole ricevere per se stesso. Signore, aiutami a ottenere quel lavoro, aiutami a evitare, aiutami a guarire, aiutami a risolvere quel problema. Magari uno chiede poco, qualcun altro chiede tanto. Questa persona dice, io chiedo poco da Dio, ma perché lo chiedi? Qui non parla della quantità di quello che uno chiede, è la motivazione. Qui si chiede per i piaceri, perché sai, è piacevole che quel problema non mi arriva o che vada via. Quello è un piacere. È un piacere se quella piccola cosa riesco a ottenere. No, questo non è il modo di fare. Perché Gesù ci insegna il cuore di avere nel Padre nostro. E qual è il cuore che prega come nel Padre nostro? Voglio leggere il Padre nostro, ma lo scopo non è la preghiera, ma è di notare il cuore che pregherebbe così. Leggo il Padre nostro in Matteo 6. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Questa preghiera ci mostra il cuore di avere. Un cuore che la prima cosa che chiede sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Non sta chiedendo per sé. Chiede pane. Perché? Perché vuole la forza che serve a mangiare per avere forza, per andare in giro e proclamare Dio, perché vuole che il suo regno venga. Quindi chiede cose per sé, ma non per sé, per permetterlo di far parte di quello che desidera. Lui non desidera pane, desidera la forza di proclamare Dio. Vuole che il nome di Dio sia santificato. E quindi quello che chiede è solo per permetterlo di avere quello che desidera. Non desidera per sé, desidera per Dio. Vediamo questo in tante preghiere nella Bibbia. Per esempio, vi leggo un altro che conosciamo, Salmo 67, versetto 1 e 2. Notate il motivo per cui l'autore desidera e chiede la grazia di Dio nella vita di lui e quelle per cui prega. Vi leggo dall'inizio del Salmo stesso. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio faccia risplendere il suo volto su di noi affinché, parola importantissima, affinché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. Cosa voleva? Ha chiesto a Dio di avere pietà, ha chiesto le benedizioni, ha chiesto che la faccia risplende, che vuol dire benedire. Ma perché? Così possiamo stare bene? No, affinché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza tra le nazioni. Signori, voglio essere coinvolto. Voglio essere un strumento per farti conoscere altri. Dammi le cose che mi servono di poter fare quello. Se è quello il mezzo più efficace per me di andare in giro, dammi forza e buona salute. Dammi abbastanza soldi da poter non dedicarmi solo a cercare un pezzo di pane, ma posso andare in giro proclamandoti, parlando di te. Aiutami, Signore, aiutami. Non mi interessa per me, io voglio vivere per te. Nella nostra carne, appena sentiamo una vita così, cosa facilmente ci arriva in testa? Immagino, so di me. Ma scusami, se io mi impegno totalmente per la gloria di Dio, che vita avrò? Se io mi dedico alla gloria di Dio con tutto il mio cuore, chi penserà a me? Scusami, io ho una casa da pagare, ho figli da curare, ho spese, arrivo alla stanchezza. Chi penserà a me? Chi penserà alla mia famiglia? Come posso avere un cuore soddisfatto se mi dedico 100% del tempo alle cose di Dio? Scusami, l'uomo ha bisogno di un po' di rilassamento, un po' di sfago, qualcosa di piacevole. E se mi dedico a Dio, che vita avrò? È una domanda valida. E c'è una chiara risposta. La risposta dipende da dove cerchiamo la nostra identità. Quando noi troviamo la nostra identità in qualcosa o qualcuno, la vittoria di quella cosa o persona diventa la nostra vittoria. Una sconfitta per quella persona o cosa diventa la nostra sconfitta. Vediamo questo tutti i giorni in tanti modi. Per esempio, certamente lo vediamo nello sport. Un grande tifoso di una squadra, se la sua squadra vince, lui è contento, abbiamo vinto! Se perde è scoraggiato. Quindi lo vediamo lì, ma lo vediamo in altri campi. Per esempio, vediamo nella politica, quando una persona si identifica con un certo partito o candidato, se il suo partito vince, abbiamo vinto, sai, una persona proprio presa per la politica, diventa tutto preso quando vince la sua partita. Vediamo questo molto, e giustamente, con genitori e figli. Come sta di solito? Un genitore, se il figlio viene promosso con i massimi voti o supera un esame o prende un lavoro, come sta un buon lavoro? Come sta i genitori? Sono contenti. Al figlio, il figlio si sposa, il matrimonio va bene, poi arrivano i primi nipoti per i nonni ormai, e quei genitori, quella coppia più anziana, sono gioiosi. Perché? Le gioie e le tristezze dei figli li vedono come i loro, perché si identificano, trovano una grande parte di chi sono in quelle persone, in quel partito, in quella squadra. Allora è importantissimo capire questo, perché vuol dire quando noi ci identifichiamo con Dio, allora quello che porta gloria a Dio sarà quello che ci dà più gioia di tutto. Infatti, spesso noi stiamo male perché noi non ci identifichiamo molto con Dio. E vogliamo da Dio l'aiuto per alleggerire la vita, ma non stiamo chiedendo per la sua gloria. Il Padre nostro non c'entra tanto con le nostre preghiere. Stiamo più, Signore, ti prego, guarda la mia situazione, non ce la faccio più, ti prego. No, io non prego per la sua gloria. Non prego, non desidero che Lui sia santificato. Vuol dire che anche se dovessi darmi quello che desidero, io non starò veramente bene. perché sto pregando per briciole, sto vivendo per stupidaggini che passeranno, non sto vivendo per qualcosa di veramente grande valore. Dobbiamo capire, Dio ci ha creati per cose grandi. Dio ci ha creati per cose grandi. Ci ha creati di essere luce nel mondo di tenebre. Ho detto alcuni minuti fa che tutte quante le persone che abbiamo mai visto nella vita, tutti quanti, si troveranno un domani davanti al giudizio di Dio e non ci sarà scampo. E come uno avrà vissuto qui con tante belle cose, piaceri, non avrà alcuna importanza. Saranno tutti terrorizzati se non hanno Cristo, ma sarà troppo tardi. E sentiranno la condanna e vedranno e poi saranno mandati nel lago di fuoco e di zolfo dove c'è tormento giorno e notte nei secoli dei secoli. E noi possiamo essere strumenti per annunciare questo e annunciare la salvezza. E possiamo noi essere strumenti per strappare le persone dalle fiamme e far sì che Dio li trasforma in vasi di gloria. Questo sì è una vita che ha grande valore. E possiamo fare questo in tanti modi diversi, con le nostre preghiere, con il nostro impegno. Noi che non siamo deboli, ma parliamo di Dio, diamo soldi, diamo tempo, facciamo del tutto. Viviamo la gloria di Dio. Dio ci ha creati per qualcosa di grande, di molto grande. Fate un calcolo. Le cose più grandi che il mondo può offrirci, e io non voglio le cose più grandi, voglio le cose piccole, va bene, le cose piccole. Non importa quello che uno desidera. Una bella vita, una vita tranquilla, pochi problemi, una macchina che funziona, mica una macchina nuova. Io non voglio grandi cose. Ma qualunque cosa che uno vuole delle cose del mondo, tutto finirà. Tutto finirà. E sono piccole cose con piccolo valore. In contrasto, quando un uomo, una donna, una persona si identifica con Dio e desidera la gloria di Dio, come Gesù ci insegna, come le preghiere della Bibbia ci fanno vedere volta dopo volta, sta desiderando qualcosa di grande, qualcosa di immenso. Che importa che una persona diventa famosa, conosciuta nel suo mondo, nel suo piccolo, conosciuta nel suo settore, riconosciuto, riceve i premi? Che importa? Che importa? Quanto vale la gloria degli uomini? Quanto vale? Quanto vale? Non vale nulla. È un inganno che ci fa non vedere la gloria di Dio. Perché se io ricevo la gloria degli uomini, dove sto guardando? Ma, signori, grazie, mi hanno notato, mi hanno apprezzato e sto guardando a quello che ricevo io dagli uomini e non sto vedendo la vera gloria. Se tu vuoi un cuore soddisfatto, se vuoi una vita benedetta, tu devi vivere per qualcosa di grande, perché tu sei stato creato nell'immagine di Dio. E le sciocchezze del mondo, Dio è molto più grande di quello. E se tu desideri le sciocchezze, ma io non voglio tanto. Infatti questo è il problema, non vuoi tanto. Vuoi un lavoro stabile che non paga tantissimo? No, no, basta quel po' che serve. Vuoi una salute discreta? Vuoi pochi problemi? Vuoi un po' di piacere con la famiglia, belle cose? Tu non vuoi tanto, questo è il problema. Non vuoi tanto. Dovremmo desiderare tanto. Dovremmo desiderare tanto. Signore, voglio una vita che conti. Voglio tanto, Signore. Serviti di me, non che gli altri vedano. No, non chiedo quello. Anche un ruolo più nascosto. Per adesso nascosto. Ma quello che viene fatto in segreto adesso sarà dichiarato pubblicamente al giorno del giudizio. Mi impegno per cosa? Per un lavoro? Per un esame? Per un hobby? Per cosa ti impegni tanto? Viviamo per quello che è grande. Quello che porterà gloria al nostro Signore per tutta l'eternità. Che mi importa quello che mi faranno gli uomini? Così dice Gesù: beati siete voi quando parlano male di voi e mentiscono contro di voi per nome mio e vi perseguitano. Beati siete voi perché grande è la vostra ricompensa in cielo. Allora, quando il nostro cuore vogliamo cose grandi, non preghiamo per le sciocchezze, preghiamo per cose grandi. Un esempio di questo in Atti, capitolo 4, Pietro e Giovanni erano arrestati, Sinedrio aveva dichiarato che non dovevano più predicare nel nome di Cristo con grande minaccia se avessero disubbidito. Allora, vengono rilasciati con quella minaccia, tornano alla chiesa, raccontano tutto. Atti 4, 24, 31, la preghiera che rischiava carcere, rischiava persecuzione, rischiava di grande. Avevano già visto il loro Cristo crocifisso, era risorto, ma lo avevano crocifisso, quindi rischiavano grande. E cosa pregano? Versetto 24, ed essi udito ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo, perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane. I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo, poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. E ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Non so se avete notato che non cercavano per loro. Cosa volevano? Oh Signore, aiutaci, proteggici da loro. No, non hanno chiesto quello. Volevano la gloria di Dio. Oh, quanto cerchiamo nei posti sbagliati quello che il cuore desidera. Ogni persona nel mondo, dal malvivente alla prostituta, al politico, alla mamma, all'operaio, imprenditori, tutti, poveri e ricchi, vogliono la stessa cosa. Vogliono un cuore soddisfatto, cercano nei posti sbagliati. Queste persone, questi credenti avevano capito dove cercare, si identificavano con Dio, non c'è niente di più grande. Vivevano per la gloria di Dio, pregavano per la gloria di Dio. Allora ho iniziato parlando e torno a dire: è giusto richiedere tanto da Dio, è giusto, non è sbagliato chiedere tanto. Dio è l'unica fonte per ricevere le cose buone e belle, però dobbiamo valutare quello che stiamo chiedendo da Dio. Se stiamo chiedendo per noi stessi, e come voglio dire, è importante capire l'inganno di chiedere poco. Sai, no, io accetto quasi tutto, solo che voglio poco da Dio, voglio poco, che io voglio poco, che voglio tanto. Se voglio per me, il problema è che voglio per me. Questo è il problema. Non è che io sono più buono perché io non chiedo tanto. Quella persona lì prega per tante ricchezze, prega per tutto quello. Oh, no, io mi accontento con poco, ma comunque voglio per me. No, noi dobbiamo avere quel cuore che Gesù ci insegna nel Padre nostro, che vediamo in preghiere dappertutto nella Bibbia, che desidera cose grandi per la gloria di Dio. Grande non davanti agli uomini, grandi eternamente. Dio ci ha creati per questo. Allora, qual è il segreto, allora, se posso dirlo così, di ricevere moltissimo da Dio? Ricevere così tanto che la nostra vita trabocca. Qual è il segreto? Vi dico una cosa. Ricevere tantissimo è una vita benedetta. È una vita di gioia, una vita di soddisfazione. E qual è il segreto? Il segreto è semplice. Dare via. Investire per la gloria di Dio. Dare via del tempo, il dono più grande che abbiamo. Dare via le nostre capacità. Scusate, cosa devo avere per dare via tempo, per investire tempo per la gloria di Dio? Cosa devo avere per poter investire tempo per la gloria di Dio? Autodisciplina. No, tempo abbiamo, ma sprechiamo molto tempo e investiamo male molto tempo. Quindi cosa devo avere? Devo avere autodisciplina. Io voglio quello così tanto che tratto duramente il mio corpo. E arrivo. Perché lo voglio. Come posso investire per Dio? Cosa posso fare io per promuovere la fama di Cristo? Quindi dare delle nostre capacità, la nostra intelligenza, tutto quello che abbiamo. E sappiate una cosa, chi si impegna per Dio riceverà più da Dio. Dio cura in modo speciale coloro che si impegnano per la sua gloria. Qual è la dichiarazione di Gesù che conosciamo a memoria in Matteo 6,33? Cercate, dopo avete fatto tutto, con il tempo che vi avanza, cercate la gloria di Dio. Non dice quello. Non dice dopo che avete pensato alle vostre cose. Ma io devo fare... No. Cosa dice? Avendo elencato i nostri bisogni più basilari, cibo e vestiti, casa, cioè le cose che non si può fare a meno. Gesù dice non preoccupatevi di quella cosa lì. Ma io ho un mutuo, io ho figli da far sfamare. Non preoccupatevi di quelle cose. Parlando proprio di quello. Non di cose in più, non della vacanza, non della macchina, no, cibo e essere coperti. Gesù dice, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Gesù lo dice, è vero? È vero? Si può vedere che è vero da come viviamo? È vero. Ma viviamo questa verità? Quando noi cerchiamo la gloria di Dio, sul regno e la sua giustizia, Dio sarà sicuro a provvedere in modo abbondante per i nostri bisogni, secondo la sua perfetta saggezza, in base al suo amore per noi. È importante capire che non si tratta di dare a Dio, questo è importantissimo capire, solo dopo che abbiamo fatto le nostre cose. E poi iniziamo a vedere se c'è qualcosa che avanza. Allora, prima faccio tutte le mie cose e poi, Signore, io ci tengo tanto a fare anche per te. No, il contrario. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Dio non accetta avanzi, vuole le primizie. Infatti nell'Antico Testamento troviamo ripetutamente questa parola, le primizie. Vi leggo alcuni dei tanti volte che viene parlato comandato al popolo di dare le primizie a Dio. La cosa importante da notare è che dovevano dare le primizie prima di essere sicuri di avere abbastanza. Se tu dai le primizie, tu non sei sicuro che avrai tutto quello che serve. E poi, questo mi avanza, do la parte più grande di quello che mi avanza a Dio. No, tu dai le primizie a Dio. Leggo Esodo 23, poi Esodo 34, due brani, 23-19. Porterai alla casa dell'Eterno, il tuo Dio, le primizie dei primi frutti della terra. Poi 34-22. Celebrerai la festa delle settimane, e cioè delle primizie della mietitura del grano e la festa della raccolta alla fine dell'anno. Poi una cosa simile in Levitico 23:10. Parla ai figli di Israele e di loro: quando entrerete nel paese che io vi do e ne mieterete le messe, porterete al sacerdote un covone come primizia del vostro raccolto. In Numeri 15 leggiamo che il popolo di Dio doveva fare così per tutte le loro generazioni. Vi leggo Numeri 15:21. Delle primizie della vostra pasta darete all'Eterno un'offerta elevata per tutte le vostre generazioni. Allora, tutti quei comandamenti di dare le primizie è esattamente quello che Gesù stava dicendo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. L'Antico e Nuovo Testamento dice la stessa cosa. Ma io devo pensare prima a questo, devo compiere questo con i figli, devo fare quello per lavoro, devo riparare quello, devo fare questo. E spesso aggiungiamo, e poi un pochettino di tempo per me. E poi ben volentieri, dopo mi avanza, posso cercare qualcosa per Dio. No, cercate per primo. Allora, non vuol dire che devo lasciare il mio lavoro, non devo curare i figli, perché la Bibbia dice, tutto quello che facciamo in parola o in opere, fatte alla gloria di Dio nel nome di Cristo. Quindi posso fare anche le altre cose, però sto facendo per Dio. E se torno a Salmo 67, 1 e 2 che abbiamo già letto, voglio rileggere di nuovo perché chiede benedizione e pietà. Perché? E non era solo un aggiunto, era quello che desiderava. Le benedizioni erano per poter arrivare alla seconda parte. Leggo di nuovo Salmo 67, 1 e 2. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, Dio faccia risplendere il suo volto su di noi, affinché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. Questo è quello che Dio vuole per la vita cristiana di ogni vero credente. Una vita dove noi desideriamo che il nome di Dio sia conosciuto da altri. Le benedizioni più meravigliose, più ricche, non sono le belle esperienze. Non è una vita facile, non essere assolutamente essere visto bene dagli altri. Sono cose che la carne desidera. Non sono le vere ricchezze. Le vere ricchezze sono quelle cose dove la nostra vita dà gloria a Dio. Questo soddisfa il cuore. Quando tu, nel tuo piccolo, nella tua debolezza, con le tue dubbi, con le tue cadute, ma tu vedi che Dio ha scelto di servirsi di te, questo sì è grande. Il Dio dell'universo ha scelto di servirsi di te, nonostante tutti i tuoi peccati, cadute, mancanze, questo è grande. Questo soddisfa il cuore. Quindi, quello che porta gloria a Dio dà gioia a noi. Vediamo quel cuore nei primi due uomini servi nella parabola dei talenti. Il padrone doveva andare via per un lungo tempo e ha lasciato a ciascuno di questi tre servi dei talenti, una grande cifra in quell'esempio, da investire per lui. Dai risultati è evidente che i primi due uomini si sono impegnati moltissimo per il loro padrone. E quando egli ritorna, hanno grande gioia nel presentare i frutti del loro impegno e perseveranza a lui, perché era un impegno gigantesco, giorno per giorno, hanno raddoppiato quello che gli ha dato. Raddoppiare un investimento non è facile. E non c'era la borsa a lezione come c'era adesso. Era una cosa di immenso impegno e ricevono un'immensa ricompensa. Da questo possiamo capire una cosa. Questi uomini si impegnavano fedelmente, con perseveranza, proprio perché desideravano il bene del loro padrone. Si identificavano con lui. Vedevano ogni guadagno. Ah, oh, lodi a Dio, abbiamo guadagnato più per lui. Allora, come posso fare adesso? per fare ancora più per lui. Loro si identificavano con lui. Invece il terzo non si identificava con il Signore. E quindi lui aveva una vita piena di cose, piena di impegni. E cosa ha fatto? Cosa faccio con questa cifra che mi ha lasciato? Non sono i miei, non posso usare per me. Cosa faccio? Lo tengo lì, così posso compiere le cose che devo compiere. Leggo questa parabola, Matteo 25, da 14 a 30. Inoltre, il regno dei cieli è simile ad un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. A ciascuno secondo la sua capacità. E subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò, fece una buca intera e nascose il denaro del suo signore. Ora dopo molto tempo il signore di quei servi ritornò e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5 dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti. Ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. Il suo signore gli disse: Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa. Io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. Il suo signore gli disse: Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa. Io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. Il suo signore, rispondendogli, disse: Servo malvagio e indolente, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso? Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, e così al mio ritorno l'avrei riscosso il mio con l'interesse. Toglietelo dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nel tenebre di fuori. Là sarà il pianto e stridori di denti. Terribile. Cosa vuol dire? A chi non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. Chi sente di Dio, cresce sentendo di Dio, ma non accoglie, gli sarà tolto quello che ha. Questo dobbiamo dire ai nostri figli. Loro hanno. Cosa ne fanno? Perché se non ne fanno, sarà strappato via. Gesù, non è una bella storiella questo. Gesù dice: il regno dei cieli è simile a questa parabola. Gesù sta dicendo: noi abbiamo ricevuto da Dio. E come viviamo è straimportante. Dobbiamo vivere identificandoci con il nostro padrone, il Signore. Dobbiamo vivere dicendo: cosa ho io? Io non faccio confronto con gli altri. Gesù non ha detto: ma tu hai guadagnato solo 2, lui 5, perché aveva dato solo 2. Abbiamo quantità diverse di tempo, talenti, forze, capacità. Dio non ci confronta l'uno con l'altro, confronta ciascuno con quello che aveva ricevuto. È l'unico modo di vivere, capendo che davanti a noi c'è il giudizio. E vi assicuro una cosa: quando vediamo Cristo, vorremo la ricompensa più grande possibile. vorremo la ricompensa più grande, più duratura, perché vorremo qualcosa da dare a Cristo. E quello che avremo da dare possiamo guadagnare adesso solo. Come viviamo adesso, con quali cuori viviamo adesso, come ci impegniamo adesso, come preghiamo adesso. Stiamo pregando per la gloria di Dio? Se non desidero il cuore di Dio, posso pregare così un pochettino come dovere, ma non è di cuore. Noi preghiamo per quello che desideriamo. E se non desidero quello, e vi dico una cosa, nessuno qui, nessuno deve dire, oh, io non desidero abbastanza, nessuno desidera abbastanza la gloria di Dio. Però tutti possiamo dire, Signore, non desidero abbastanza la tua gloria, cambio il mio cuore, e io voglio vedere più della tua gloria per desiderare più che tu sia glorificato. La risposta non è di autoflagellarci, ma io non vedo la gloria di Dio, non desidero. La risposta, cosa dobbiamo fare ogni volta che riconosciamo peccato in noi stessi? Cosa dobbiamo fare? Autoflagellarci. Qual è il versetto? È quello che dice, se ci autoflagelliamo, no, non è detto. Cosa dice? Primo Giovanni 1, cosa dice? Se ci... Qualcuno mi aiuta. Cosa dice? Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e anche purificarci da ogni iniquità. Quindi, a volte, siamo tanto presi con i problemi, con le difficoltà, con i doveri, con aver bisogno di soldi e copertura. Siamo così presi con tutto questo che ci stanchiamo di fare il bene. Ma non dobbiamo stancarci. Anche se... E questo è... Perché ci stanchiamo di fare il bene? Io mi stanco. Perché? Perché mi stanco di fare il bene? Non sto parlando della stanchezza fisica, siamo fisici. Non sto parlando della stanchezza di anima. Perché a volte mi stanco di fare il bene? Perché non desidero abbastanza la gloria di Dio. Quando desidero con tutto il mio cuore, e non sono arrivato mai a quel punto, quando desidero con tanto il mio cuore la gloria di Dio, non mi stanco, perché capisco il valore di quello che desidero. E non mi stanco, io mi stanco. È un incoraggiamento, trovo in Galati 6, 9 e 10, ve lo leggo. Ora non perdiamo di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo al suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Dio ci incoraggia, non stancarvi di fare il bene, perché al tempo giusto ci sarà la raccolta. Il bene, cos'è il bene? Fare il bene. Cosa vuol dire fare il bene? Vuol dire fare quello che porta gloria a Dio, aiutando altri a vedere più di Dio. Cari fratelli, è facile stancarci e soprattutto ci stanchiamo, sapete quando? Quando noi crediamo falsamente, quando crediamo che l'andazzo della nostra vita dipende da noi. I miei figli, se non faccio io per loro, non cresceranno bene. Allora dobbiamo fare, ma stai scherzando, io parlo come papà, certamente, ma non dipende da me. Io posso impegnarmi più di tutti gli altri, ma se Dio non benedice, non ci saranno buoni risultati. Ma io devo lavorare perché stiamo stretti economicamente. Io posso lavorare quanto voglio. E se Dio soffia, tutto crolla comunque. Ma io devo fare, se no non sarà fatto. Io posso affaticarmi, ma se Dio non benedice, non andrà bene. O anche se dovesse andare bene, non porterà buon frutto. È storto credere che l'andazzo della nostra vita dipende da noi. Perché non dipende da noi, dipende da Dio. Possiamo affaticarci quanto vogliamo, ma se Dio non opera, non ci sarà frutto. Invece, se Dio sceglie di operare, le cose andranno nel migliore dei modi. migliore dei modi vuol dire quello che secondo la volontà perfetta di Dio. Conosciamo questo in Salmo 127 molto bene, i primi due versetti leggo. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro. Perché Egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Tante fatiche. Tante volte arriviamo a dire: no, no, non posso fare più per il Signore. No, non parlarmi di quello. No, non riesco a fare quello che io devo fare. Tu hai mai pensato quello? Io sì. Hai mai pensato: no, no, mi dispiace, ma non posso. Non sto riuscendo a fare le mie cose. Io conosco, io sto parlando di pensieri che io conosco benissimo. In quei casi io sto credendo che dipende da me. Io non sono stupido, posso fare un po' di calcoli, non ce la faccio, non ce la faccio credendo che devo farcelo io. Allora io alla fine non cerco per primo il regno di Dio, neanche per secondo, terzo o quarto, forse quinto. E le cose comunque non vanno bene. Tanta fatica, perché non mi fido di Dio e non voglio la gloria di Dio. Non è così che bisogna vivere. Viviamo uno credendo che Dio può fare tutto e farà il necessario. E se noi cerchiamo per primo il regno di Dio e la sua gloria, ci penserà Dio ai nostri bisogni. Alla luce di questo, chiudo con qualche esortazione. Viviamo ripieni del tesoro della salvezza, dandoci pienamente a spargere la grazia di Dio su altre persone. Noi abbiamo ricevuto tanto da Dio, tesori che il mondo non comprende. Prego che noi vivremo in tal modo che la parola di Cristo dimorerà copiosamente in noi. Questo richiede impegno. Che i nostri cuori avranno quell'amore per Dio, traboccheranno con amore per Dio e che saremo sempre pronti a parlare del nostro Dio e del nostro Signore con tutti. Quindi il segreto per avere una vita benedetta, una vita ripiena della grazia di Dio, una vita straboccante con benedizione dopo benedizione, è di dare, dare, dare. Ricordate che l'acqua viva non è qualcosa che va dentro un stagno di acqua ferma. E marcisce, è fatto per correre. E quindi se noi apriamo da questo lato in modo che sparge dappertutto la grazia di Dio che abbiamo ricevuto, Dio sarà sicuro di riempirci con più di quanto abbiamo mai avuto. Non sto dicendo per avere una vita facile, sto parlando di avere una vita benedetta. Quindi se tu vuoi ricevere più da Dio, tu dai. Ma io darò quando Dio mi dà di più. No, tu dai con quello che hai. Ricordate, Eliseo andò dalla vecchia vedova e dice: fammi qualcosa da mangiare. Io ho per fare un ultimo passo per me e mio figlio e poi muoio. Moriamo. Lui diceva: prima fai per me. E lei, capendo che era un uomo di Dio, ha detto: mi fido. Allora ha fatto per lui. E quell'olio, quella farina andavano avanti finché servivano. Cioè c'era abbastanza per lei e suo figlio, andavano avanti per mesi, 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 quella quantità andava avanti. Se noi aspettiamo a dare quando abbiamo pagato prima le nostre cose, parlando non di soldi, tanto di tutto, di tempo, Dio non ci dà. Viviamo come i due primi servi nella parabola dei talenti. Loro hanno trascurato le loro cose, perché vivevano per un tesoro più grande. Avrebbero detto: ma il padrone è via, mettiamo parte su, solo ogni tanto guadagniamo qualcosina per lui, però viviamo per noi. No, viviamo per lui. Volevano la gloria dei loro padroni. E hanno ricevuto una ricompensa che era infinitamente più grande di tutto quello che avrebbero potuto mai guadagnare per loro stessi. come quell'ultimo. Quindi, quando il nostro cuore è abbattuto, grazie a Dio, possiamo andare al Signore, sapendo che ha cura di noi. Quando noi viviamo dando alla sua gloria, Dio ci verrà incontro. Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà. Dio provvederà per ogni nostro bisogno, secondo le ricchezze della sua gloria. Dio ci verrà incontro quando siamo stanchi, ci darà nuove forze. Quando siamo confusi, ci darà saggezza e guida. Quando siamo attaccati, ci darà la protezione giusta. Quando siamo scoraggiati, lo Spirito Santo ci consolerà. Quando pieghiamo il nostro collo per mettere il giogo di Cristo e portiamo senza lamentarci la croce che Dio ci ha preparato, troveremo vero riposo per le nostre anime. E così possiamo vivere in attesa di vedere Cristo arrivare in gloria. Possiamo vivere amando la sua apparenza. Io non posso amare l'apparenza di Cristo se io sto vivendo pregando a Dio di darmi una vita più comoda, perché non sto desiderando la sua gloria. O onestamente da vergognarmi. Io non voglio la gloria di Cristo. Voglio un lavoro un pochettino migliore. Voglio superare quello. Voglio risolvere quel problema lì. Voglio stare bene. Io non desidero la gloria di Cristo. O da vergognarmi? E quando voglio la sua gloria, che non vedo l'ora di vederlo. E che gioia avrò quando lo vedrò. Ricordate, tu non puoi dare più di quanto riceverai. Non sto dicendo che Dio ti farà ricco economicamente, perché se tu desideri la gloria di Dio, neanche ti importa. Sto parlando di benedizioni vere. Chiudo con quello che Gesù dice in Marco 10. 28 a 30. E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Allora Gesù rispondendo disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amore mio e dell'Evangelo che non riceve il centuplo ora in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madri, figli e poderi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire, la vita eterna. Mettete Dio alla prova. Mettete Dio alla prova. Cercate per primo il regno di Dio. Fate che questo sia il tuo desiderio, la tua passione, e vedrai che Dio provvederà tutto per farvi correre in avanti, per vivere alla sua gloria. Signore, noi abbiamo stoltamente creduto alla menzogna che tutti gli uomini senza te credono, che l'andazzo della nostra vita dipende da noi. Ci siamo impegnati tanto, abbiamo pregato. Non per la tua gloria, abbiamo pregato per noi. Darci la forza, come se tutto dipendesse da noi. Ma non abbiamo avuto al cuore, non abbiamo avuto al cuore assolutamente abbastanza la tua gloria. Oh, perdonaci per questa offesa, perdonaci per questa stoltezza. Abbiamo visto volta dopo volta nella Bibbia. Chi legge la Bibbia vede dove tu eri sempre capace e pronto a benedire il tuo popolo quando vivevano per la tua gloria. Potevi aprire porte chiuse. Oh Padre, perdonaci e fa sì che possiamo afferrare la realtà di tantissimi insegnamenti in tutta la Bibbia, che possiamo avere il cuore che Gesù ci insegna ad avere quando ci insegna il Padre nostro, o Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Vogliamo che questo sia il nostro desiderio, per poi vivere con quel cuore e poi il resto verrà quasi automaticamente. Aiutaci a vedere più la tua gloria, per desiderare più la tua gloria. Che le nostre preghiere, il nostro cuore, impegno, la nostra vita rispecchierà quello che Gesù ci ha dimostrato con la sua, perché allora avremo una vita che traboccherà con la tua presenza e con le vere benedizioni. Concedici questo, opera in noi per la tua gloria e il nostro vero bene, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.